Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Divergenze su Cisgiordania, un monito ad Hamas e Iran, ma pochi dettagli sul futuro di Gaza, la sintesi dell'incontro tra Trump e Netanyahu. False accuse per sabotare i negoziati di pace, la reazione di Kiev alla denuncia russa di un attacco ad una residenza di Putin. Il reato produrre contenuti pornografici con adulti trasformati in minorenni grazie al digitale, lo stabilisce per la prima volta il Tribunale federale. Divergenze sulla politica di Israele in Cisgiordania, la West Bank come la chiamano gli anglosassoni, ma pochi dettagli sul futuro di Gaza e poi un monito lanciato ad Hamas e all'Iran. E questa è la sintesi dell'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Il presidente statunitense ha ospitato il premier israeliano nella sua residenza a Mar-a-Lago in Florida. Sentiamo Cristiano Valli.
Abbiamo parlato a lungo della situazione nella West Bank. Non siamo d'accordo su tutto, ma credo di aver trovato una soluzione. Verrà annunciata nei tempi opportuni. Sono comunque sicuro che Israele farà la cosa giusta.
Announced at an appropriate time, but he will do the right thing. I know that. I know him very well. He will do the right thing.
Così Donald Trump a margine dell'incontro con Benjamin Netanyahu in Florida, parlando dell'unico punto su cui dice non c'è ancora un accordo completo, ha proseguito raccontando di una conversazione produttiva. Non ho alcuna preoccupazione per ciò che sta facendo Israele. Stanno rispettando i termini del mio piano di pace, ha detto. Hanno la totale fiducia della Casa Bianca. Poco prima i due leader avevano parlato del disarmo di Hamas.
If they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them.
Devono deporre le armi, hanno accettato di deporre le armi e lo devono fare in tempi stretti o pagheranno. Non è il punto a cui vogliamo arrivare, ma devono rispettare la loro parte dell'accordo e farlo in fretta.
We're not looking for that, but they have to disarm within a fairly short period of time.
Si è anche parlato di Cina e Iran. Se Teheran riprenderà il programma di riarmo, interverremo di nuovo. Speriamo di no, ha aggiunto Donald Trump. Conosciamo i loro siti militari e li colpiremo, ma speriamo non facciano nulla. E poi su Taiwan. Sono 20 anni che la Cina fa queste esercitazioni. Li conosco bene, non accadrà niente.
Cina che, come abbiamo sentito, prosegue le sue imponenti esercitazioni militari intorno a Taiwan. Nella seconda giornata di manovre sono in corso test utilizzando vere munizioni con lancio di razzi e la simulazione di un blocco navale. Si teme un forte impatto su centinaia di voli civili con l'isola che paventa l'ingresso delle forze di Pechino nelle sue acque territoriali. Ci aggiorna il nostro collaboratore da Taipei, Lorenzo Lamperti.
Così vicina, così bella è l'etichetta usata dall'esercito cinese per i video che lo mostrano in avvicinamento allo skyline di Taipei. Propaganda per ora, anche se le grandi manovre militari avviate ieri sono nella fase più delicata. Dalle 8 di stamattina all'1 di notte in Svizzera in corso esercitazioni a fuoco vivo nei pressi di Taiwan. Pechino ha fissato 7 aree di interdizione per 10 ore fino alle 6 di stasera e sono stati già lanciati dei razzi. L'impatto sull'aviazione civile potrebbe essere notevole, con oltre 100.000 passeggeri interessati. Le rotte domestiche verso gli arcipelaghi di Jinmen e Mazu sono interrotte, rischiano ritardi e deviazioni centinaia di voli internazionali. Alcune zone delle esercitazioni si sovrappongono inoltre alle acque territoriali di Taiwan. Il Ministero della Difesa ha autorizzato le truppe a ingaggiare le forze cinesi, qualora varcassero la soglia delle 12 miglia nautiche dalle coste dell'isola. Nelle ultime 24 ore si sono mossi intorno a Taiwan 130 jet e 22 navi da guerra cinesi. Oggi dispiegate anche nuovi modelli di navi d'assalto anfibio. Le manovre hanno anche obiettivi internazionali. Primo, segnalare agli Stati Uniti che Taiwan resta un tema non negoziabile. Secondo, suggerire al Giappone, con cui è in corso una profonda crisi diplomatica, che in caso di scontro resterebbe isolato. Non provocheremo la Cina né inaspriremo le tensioni, ha dichiarato intanto il presidente taiwanese Lai Ching-te. Accusato dall'opposizione interna filo Pechino di insistere troppo sul riarmo, rischiando di far fare a Taiwan la fine dell'Ucraina.
Torniamo ora sul presunto attacco che l'Ucraina avrebbe lanciato ieri mattina contro una residenza del presidente russo Putin. Kiev però respinge le accuse, mentre il Cremlino minaccia rappresaglie e di rivedere la propria posizione nei negoziati di pace. Sentiamo le reazioni con Matteo Burkhardt.
È una tipica bugia russa, una menzogna costruita per giustificare ulteriori attacchi contro l'Ucraina. Lo ha scritto nel tardo pomeriggio di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, convinto che l'attacco sia una messa in scena russa per posticipare la stipula di una pace. La denuncia di Mosca è arrivata poco prima. Kiev avrebbe lanciato ieri mattina 91 droni contro la residenza del presidente russo nella regione di Novgorod, a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo. Secondo i media russi, tutti i droni sarebbero stati intercettati e non avrebbero provocato nessun danno. Il ministro degli esteri Lavrov, che citiamo, ha dichiarato che l'attacco ucraino non rimarrà senza risposta e che la Russia ha già definito gli obiettivi da colpire. Nessuna reazione invece da parte dei leader europei. L'unico a commentare il presunto attacco è stato il presidente statunitense Trump, che si è detto arrabbiato.
You don't tell me about it. President Putin told me about it. This is not the right time. It's one thing to be offensive because they're offensive. It's another thing to attack his house.
Sapete chi me l'ha detto? Il presidente Putin. Non è il momento giusto per questi attacchi. Una cosa è attaccare, e gli ucraini stanno attaccando, ma un'altra è attaccare la sua casa. Dopo l'incontro con Zelensky domenica, Trump aveva dichiarato che le trattative per la pace si sarebbero potute concludere entro poche settimane. Vero o presunta che sia, però, questa vicenda rischia ora di diventare il pretesto per Mosca per dilatare i negoziati e innalzare le sue richieste, senza inimicarsi Trump.
Siamo alla pagina nazionale. Il Tribunale federale ha stabilito che i contenuti pornografici che ritraggono adulti ringiovaniti digitalmente come finti minori, questi contenuti rientrano nel divieto di pornografia infantile. Una sentenza storica, dato che è la prima volta che la massima istanza giudiziaria elvetica si esprime sulla questione. Ci dice di più Paola Latorre.
La legge esiste dal 2014. L'articolo 197 del codice penale svizzero criminalizza la pedopornografia reale e non reale, ma fino ad ora non era stato ancora chiarito se la pedopornografia fittizia creata attraverso il ringiovanimento digitale rientrasse in questo reato. La sentenza del Tribunale federale ha fatto chiarezza. Il caso riguarda un uomo condannato in prima istanza in appello ad una pena pecuniaria sospesa e a una multa che aveva inviato un video tramite il suo account Instagram che mostrava una ragazza dall'aspetto prepuberale mentre faceva sesso orale con un uomo adulto. Come si è scoperto, la ragazza era un'attrice di porno per adulti il cui aspetto era stato manipolato con filtri digitali per farla sembrare più giovane. Nel suo ragionamento, il Tribunale federale ha fatto riferimento alle intenzioni originarie del legislatore, cioè il timore che la repressione della pedopornografia reale potesse essere ostacolata se la pedopornografia fittizia fosse rimasta impunita. Inoltre, le difficoltà di prova non sono minori nel caso di persone ringiovanite digitalmente, potrebbero addirittura essere maggiori. Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato il possibile effetto degenerante di tali contenuti. Se il consumo di pornografia infantile in generale può avere un tale effetto, ciò vale a maggior ragione per le rappresentazioni che mostrano persone reali come finti minori. Sulla sentenza ha pesato anche la considerazione del potenziale effetto di promozione che queste rappresentazioni possono avere sul mercato reale della pornografia infantile.
Cresce ma non abbastanza la presenza femminile nei consigli di amministrazione e ai vertici delle aziende quotate in borsa in Svizzera. I dati del 2025 mostrano infatti cambiamenti solo modesti rispetto all'anno precedente. Giulio Rezzonico.
Nel 2025 la presenza femminile nei CDA delle società quotate nella borsa svizzera è cresciuta, ma non più di tanto. Secondo l'analisi dell'agenzia economica AVP, infatti, la quota di donne nei consigli d'amministrazione è ad oggi il 18,8%, un solo punto percentuale in più rispetto all'anno scorso, ma quasi il doppio se consideriamo il dato di 5 anni fa. Nel 2020, infatti, erano poco più del 10%. Anche considerando i vertici aziendali, i numeri restano modesti. Le donne CEO di imprese quotate in borsa sono infatti il 6%. Facendo un confronto a livello internazionale, la Svizzera è nella media, ma resta dietro agli Stati Uniti e soprattutto ai paesi scandinavi, dove le amministratrici delegate sono circa il doppio. Nel corso dell'anno in Svizzera ne sono state nominate 5 nuove, portando il totale a 12, ma complessivamente solo una guida effettivamente un'azienda facente parte del Swiss Market Index, cioè l'indice borsistico che raggruppa le 20 aziende più grandi e importanti in Svizzera. E questa è Anneke Faber, alla testa di Logitech. Segnali positivi dunque, ma il percorso verso una reale parità di genere nei piani alti dell'economia svizzera sembra ancora essere in salita.
Era il nostro ultimo contributo, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.